Qualche minuto dopo mezzogiorno di mercoledì 16 ottobre, se ci state ascoltando in diretta sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 o quando volete voi, se ci state ascoltando in differita dal sito ondarossa.info, dove trovate anche le vecchie puntate di questa trasmissione. Quella che avete appena sentito era la nostra sigla Beach Machine di Subsonic Voodoo e questa è una nuova puntata dell'Orda d'Oro, la trasmissione di Radio Onda Rossa dedicata all'Asia centrale. In onda una settimana ogni due, di mercoledì a mezzogiorno. Vi ho sballato tutto l'orario perché dovevo andare in onda settimana scorsa, ma mi sono ammalata e quindi non sono riuscita a preparare una puntata in tempo. E in realtà questo ammalarmi mi ha dato un'idea, perché qui in Kazakistan settimana scorsa è iniziato l'inverno, siamo passati brutalmente da 18 gradi a meno 5 nel giro di due giorni e questo mi ha fatto pensare che avevo detto in qualche puntata fa che il motivo per cui questo podcast un po' è nato è l'idea che ogni volta che racconto che vivo in Asia centrale ci sono tutta una serie di domande che mi vengono poste e ho pensato che fosse bello, no, raccoglierle e dare una risposta così, no, dividendole in varie tematiche. In realtà la domanda che mi viene fatta più spesso è come si fa a vivere a meno 40 gradi, perché appena dico che vivo in Kazakistan del Nord mi viene chiesto fino a che punto arriva la temperatura in inverno. E quindi ho deciso di dedicare una puntata al freddo e voglio però partire da quella che in realtà è stata una scoperta archeologica abbastanza importante che è stata fatta recentemente da un gruppo internazionale di studiosi, tra cui ci sono anche delle persone, dei colleghi nell'università dove sto lavorando al momento. E partiamo da quest'idea che dovete sapere che l'Asia centrale è abbastanza importante come area geografica per gli studi di archeologia del paleolitico, di quella che viene chiamata l'età della pietra, perché è un'area di contatto tra popolazioni diverse, perché ovviamente è facile all'epoca, relativamente facile se non avete ancora sviluppato tecnologie, muoversi via terra piuttosto che via mare. E quindi questo porta popolazioni molto diverse a contatto tra di loro. Dedicherò una puntata più nello specifico a questo argomento perché è abbastanza affascinante, interessante e vorrei farvene sentire parlare da qualcuno che ne sa molto più di me sull'argomento. Però una delle grandi domande una delle teorie che si aveva su le popolazioni locali è che nel periodo iniziale dell'età della pietra, quindi stiamo parlando, l'età della pietra va tra i 3 e i 4 milioni di anni fa, nel periodo iniziale si pensava che le popolazioni dell'Asia centrale in realtà non vivessero in questa zona, ma si fossero spostate più a sud, oppure si fossero spostate più verso la Turchia per stare più vicino al mare, perché in un periodo in cui c'è un abbassamento delle temperature, un momento di questi cicli, no, di abbassamento e innalzamento delle temperature, la temperatura nell'area si abbassa talmente tanto che gli archeologi pensano che non sia possibile sostenere la vita umana. E quindi questa è stata una teoria che si è avuta a lungo praticamente dello svuotamento dell'Asia centrale, fino a quando a partire da 2 anni fa si iniziano a fare una serie di ritrovamenti nella regione del sud del Kazakistan, soprattutto nella zona delle montagne attorno ad Almaty, la vecchia capitale, in cui vengono ritrovati scheletri dell'epoca dell'inizio del Paleolitico. E quindi se ne iniziano a ritrovare in una quantità tale per cui inizia a diventare improbabile che questa sia una coincidenza, e dobbiamo pensare che ci siano state delle popolazioni che sono rimaste. Ora, io non avevo mai pensato a questo concetto in questo modo, però un mio collega mi ha fatto notare che questo apre una domanda di interesse agli archeologi, perché non è esattamente chiaro come queste popolazioni siano sopravvissute al freddo. Perché abbiamo noi una serie, cioè la scienza, no, ci dice che ovviamente le popolazioni preistoriche riuscivano a sopravvivere all'inverno, altrimenti non saremmo qui, però abbiamo delle descrizioni di come questo avviene per delle zone del mondo che sì, arrivano a temperature basse, però sono tutto sommato, in confronto a temperature che scendono a meno 40, abbastanza ancora gestibili, per cui per esempio si sa del nord Italia e fino al nord della Germania che le popolazioni riescono a sopravvivere perché ovviamente si spostano all'interno di caverne, siamo in un periodo dell'evoluzione umana in cui ovviamente non abbiamo ancora capito come costruire degli edifici e ovviamente non riscaldarli. Sappiamo che queste popolazioni hanno una dieta che consiste in inverno, nei mesi invernali, di carne, frutti, verdura che possono essere facilmente fatti deidratare, quindi possono essere seccati e quindi conservati. Ovviamente sanno maneggiare la tecnologia del fuoco e accenderlo per scaldarsi. E poi sappiamo che si coprono con le pellicce di animali. In particolare nella zona della Germania, per esempio, gli archeologi sono riusciti anche a ricostruire il fatto che esistessero delle specie di animali che oggi non esistono più, in particolare degli orsi, che avevano più tessuto adiposo e peli molto più lunghi nelle proprie pellicce. Quindi si pensa che anche gli orsi di oggi, diciamo, si sono evoluti per riuscire a sopravvivere in climi un po' più caldi, e quindi questi orsi da clima freddo erano quelli che donavano, per così usare un eufemismo, la loro pelliccia ai primi ominidi. Questo tipo di strategie, appunto, cioè, permettono di sopravvivere In climi freddi nell'inverno dell'Italia del Nord, della Scandinavia, della Germania del Nord, però non è chiaro come queste strategie vengano trasportate all'interno di un clima che è molto più freddo. È vero che la zona di Almaty non raggiunge le temperature estreme della zona di Astana, quindi non arriviamo a meno 40, però comunque meno 25, meno 30 in maniera abbastanza stabile, soprattutto in periodi di glaciazione, è probabile che siano stati raggiunti. Questo è un punto molto dibattuto. Si sta cercando di capire oggi se appunto questi ritrovamenti siano effettivamente indicativi del fatto che la popolazione sia rimasta a vivere in questo periodo di glaciazione, oppure si sta cercando di capire anche quali possono essere state le strategie che queste popolazioni hanno avuto per difendersi dal freddo. Ripeto, questo è quello che ci raccontano gli archeologi. Farò una puntata dedicata nello specifico all'Asia centrale e al suo ruolo nell'archeologia, perché, ripeto, molto affascinante e io non sarei in grado di parlarne assolutamente da sola. E quindi Partiamo da questo punto per andare a parlare di quella che è la vita nei climi freddi, ma soprattutto l'etichetta, cioè l'etichetta sociale, quali sono le convenzioni che voi dovete utilizzare quando vivete nei climi freddi. E mi fermo subito per una pausa musicale. E la colonna sonora di oggi la dedico tutta a un gruppo rap kazako che a me piace molto, si chiamano Irina Karatovna, sono un collettivo musicale, non l'avevo passato finora perché avevo letto tempo fa una ricerca sponsorizzata dalla Oxus Society, che è un'associazione professionale di studiosi dell'Asia centrale, in cui venivano presentati come omofobi e quindi non me la sentivo di mandarli su queste frequenze. Forse questo può esserci un esempio, no, di questo fenomeno di cui vi ho parlato tante volte, di come è difficile far arrivare le notizie dall'Asia centrale fino a noi in Europa, soprattutto quando non sono mediate da una conoscenza delle lingue locali, ma soltanto dal russo e dall'inglese. Io mi ero fatta quest'idea e poi li ho sentiti essere suonati in due club drag queen diversi di Astana e recentemente hanno rilasciato un video in cui... cioè all'interno del video ci sono performance della comunità drag locale. Mi ha stupito abbastanza questa cosa, questo tipo di decisione da parte di un gruppo che veniva descritto in questo modo, e allora sono andata a leggermi meglio questo articolo e sono andata a vedermi il video per cui il video appunto per cui venivano, cioè che veniva citato come prova, no, della loro omofobia. Ed è uno sketch comico. Quindi non so esattamente che cosa è successo, se ho perso dei passaggi o se ha perso dei passaggi la persona che ha scritto questo studio, però mi sembra che la comunità tutto sommato queer e la comunità drag queen di Astana non hanno problemi con questo gruppo, sono un gruppo locale nati ad Astana. Quindi mi sento di poter dire che l'ho chiesto ad altre persone, mi è stato detto che no, non c'era questa idea che fossero un gruppo omofobo, quindi mi sento di poterli mandare su Radio Onda Rossa. Se in futuro si scopre che abbiamo sbagliato, scusate, però cosa c'è da sapere su Irina Kairatovna? Che fanno rap, quindi vabbè, ovviamente toccano temi di critica sociale, sono stati molto critici di Nazarbayev, soprattutto della sua gestione del Covid, hanno fatto canzoni che appunto hanno un livello di criticità abbastanza, di critica abbastanza esplicito, che stupisce gli occidentali che non sono abituati a pensare, no, che nei paesi dell'Asia centrale esista un concetto di opposizione al potere. L'altra cosa per cui sono famosi è questo loro stile di innanzitutto inclusione di sonorità locali con invece sonorità più occidentali tipiche della musica rap, questa loro capacità di fare rap in molte lingue diverse, per cui mixando soprattutto russo e kazako, però a volte anche l'inglese, una creatività espressiva incredibile, come sapete altre volte, cioè sapete che a me piace tantissimo quando la gente utilizza lingue diverse all'interno dei testi delle canzoni, quindi era proprio facile vincere il mio cuore in questo modo. E poi hanno dei video con delle performance molto molto belle. In particolare sono diventati molto famosi anche fuori dal Kazakistan perché un paio di anni fa sono stati contrattati dalla Old Spice, che è questa marca di deodoranti, per fargli due pubblicità, e quindi loro hanno creato due video musicali con due canzoni associate che parlano di due figure maschili prototipiche a cui tutti gli uomini dovrebbero voler aspirare, emettendo l'attenzione sul fatto che profumano particolarmente perché utilizzano questo deodorante. Queste due canzoni, una delle due in particolare, la prima che sentiremo, che è Cina, si intitola, che è un nome di persona, un nome di uomo, è diventato il video kazako di musica più visto all'estero, per cui ha sfondato il tetto di milioni di spettatori su YouTube, è stato molto molto famoso. E questa canzone ha la caratteristica, per me molto interessante, che viene rappata la parola più lunga della lingua kazaka. Non vi dico qual è, vediamo se la riuscite a riconoscere. Questi sono gli Irina Khairatovna con Cina.
Самый настоящий уровень, с ума сводящий запах тач, дальше он решает все. Как поселок городского типа, это месть, я моя Азия, качает мир, роботы рассказ, нас было трое, любое под силу. Как тебе такое, маскилан, есть жила, узнать, кто такое чида. Даже капучино пахнет как мужчина, даже Аль Пачино хочет быть как чино. Чино, машина, чино, 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 мало чино. Чино, не молчино, чино, ты и есть причина пахнуть как мужчина.
Чино, братан, шапанье, круто пахнет на коне. У него огромный план, чино, братан, Чингисхан. Синдеркан, ажитан, дырыл, маган, дыхтарын, ыздан. Синдеркан, ажитан, дырыл, маган, дыхтарын, ыздан.
Короче, чинаны білсем бол, бақ сауыпында чины братандарын, бәрін білетін ағалар маман бол, есіне оныңызды жатып алғандай, қалғаны тактен чина братанды, бәрі сылайтыны бүкіл қалады, нағыз жігіт деп осына айтен, есіне сай оның астына тай керек, есіне сай, да астына тай, уайымдамай, аузыма май, есіне сай, астына тай,
Чина, братан, шапанье, круто пахнет на коне. У него огромный план, чина, братан, Чингисхан. Синдеркан, ажитан, дырыл, маган, дыхтарын, ыздан. Синдеркан, ажитан, дырыл, маган, дыхтарын, ыздан.
Чина, братан, очень сильно держит, даже если мама боится, жестко очканешь. Чина, братан, автор легендарной песни, говорил он, как ты что, однажды хай поймешь. Чина, братан, воу, чина, братан, вау. Чина, братан, дуу, чина, братан, кул, вау. Алла, птахат, любая проблема, даун. Сон, дыхтан, тене на козга.
Там, здесь, кусть, мисс, братишка, сара, таркинизм. Уверен, наши ремень, десен, и снеса, асна, та. Меньше ритм, жирный айс, и все, все жарам, он спас. Сын, да, братишка, мен. Это моя фишка в полной мере.
E questi erano appunto gli Irina Khairatovna con Cina, consigliato di andare a vedere il video assolutamente. Siete riuscite a sentire questa parola? Sono 33 lettere, la parola più lunga della lingua kazaka. Appunto, il kazako è una lingua che è agglutinante, quindi ha questa capacità di costruire delle parole molto lunghe aggiungendo dei suffissi. Sviluppa come se fossero dei piccoli pezzettini di Lego, per cui riuscite a costruire queste catene di morfemi, suffissi molto lunghi. Noi in italiano esprimeremmo questi concetti con delle costruzioni di tipo diverso, con delle preposizioni, invece loro uniscono tutto. Questa parola sono 33 lettere, la parola è Kana Rattanderel Randektarenesdan. Impossibile da dire, ovviamente mai utilizzata in una conversazione reale, presumo. Significa a causa della tua mancanza di soddisfazione, quindi la ripeto, Kana Rattanderel Marandiktarenesdan. Vabbè, una parola che in realtà stimola la creatività di molti cantanti in Kazakistan, perché c'è una canzone, anche un'altra canzone rap con questo titolo, perché appunto, diciamo, la capacità di saperla cantare a tempo e saperla rappare penso che sia abbastanza impressionante. Io io non la userò mai, presumo, ma non l'ho mai neanche sentita utilizzare da nessuno fuori da contesti del genere, di appunto dimostrazioni di capacità, no? di pronuncia sciolta. Comunque, Abbiamo finora parlato di quella che è stata la parte, diciamo, scientifica interessante, no? di cosa significa vivere al freddo, no? Quindi siamo partiti da questo, in realtà, dilemma che hanno alcuni archeologi su come è possibile che durante l'epoca del Paleolitico la gente sia sopravvissuta a queste temperature, e perché appunto si stupiscono. Perché effettivamente sopravvivere a meno 40, meno 30 gradi non è indifferente. Ovviamente sì, cioè, ho scoperto l'acqua calda, nel senso è difficile sopravvivere, però ripeto che finché non sperimentate cosa significa, non è facile capire qual è la maniera in cui il vostro corpo reagisce a questo tipo di temperature. E allora parto da una cosa che, da una sensazione che in realtà io non ho mai sperimentato, però pare che ci sia una temperatura sotto la quale il corpo umano non registra il cambiamento di temperatura. Questa temperatura limite, diciamo, sono i meno 40 gradi. Quindi ho letto testimonianze di gente che vive in posti del mondo dove si arriva a meno 50, meno 60, che sembrano concordare sul fatto che sotto i meno 40 gradi non sia più in grado, cioè ovviamente il vostro corpo percepisce, no, gli stessi sintomi di discomfort, però non siete in grado di capire la differenza, cioè che vi troviate a meno 40 o meno 50 non sapete dirlo, mentre invece in precedenza sì, cioè la differenza che c'è tra i meno 25 e i meno 40 si percepisce, la differenza che c'è tra i meno 40 e i meno 60 pare sia più difficile da percepire. Ci sono appunto popolazioni nel nord del Canada, nel nord della Siberia, che arrivano a queste temperature. C'è gente che vive in temperature più basse perché ci sono missioni di ricerca che si trovano a volte, cioè, a mandare personale di servizio ai poli. Ai poli fa più freddo, vengono mandate qui le persone durante l'estate, si raggiungono temperature comunque attorno ai meno 70. Credo che la cosa che faccia molta differenza in questo caso però è, o perlomeno io lo immagino in questo modo, che quando si vanno a fare questo tipo di spedizioni non vi trovate in un contesto urbano, per cui non dovete, e soprattutto vi ci andate per un periodo molto ristretto, che non è la durata dell'inverno della Siberia. Vivere questo tipo di temperatura all'interno di un contesto urbano in cui dovete uscire di casa, dovete andare a fare la spesa, dovete prendere i trasporti pubblici, secondo me comporta una serie di, diciamo, aggiustamenti che non sono gli stessi che devono essere fatti invece in un contesto di una spedizione scientifica, seppure a temperature molto più basse. La prima serie di conseguenze sul vostro corpo dovute all'abbassamento della temperatura a questi livelli così, così estremi è legata a dei processi che hanno a che fare con l'acqua e il vostro corpo. Partiamo dalla distruzione di questo mito del concetto di freddo secco e freddo umido. L'aria fredda ha meno capacità dell'aria calda di mantenere il vapore, quindi a temperature basse, oltre una certa soglia, non esiste la differenza tra il freddo secco e il freddo umido, per il semplice fatto che l'aria non riesce a trattenere l'acqua, per cui non c'è il concetto di freddo umido. Si vede molto bene questo fenomeno in realtà ad Astana, perché Astana è una zona paludosa ed è una zona paludosa nelle steppe, quindi riesce a raggiungere i 45 gradi in estate e i meno 40 in inverno. In estate, con l'aria molto calda e le paludi, l'aria riesce a mantenere l'umidità. Quando in estate vi trovate in un contesto molto umido, sentite del discomfort perché l'umidità dell'aria impedisce il processo di sudorazione, quindi il vapore acqueo non riesce a essere liberato dalla vostra pelle, e questo aumenta la sensazione di calore. Ma con il freddo questo problema non esiste, perché non essendoci vapore acqueo all'interno dell'aria a meno 40, il vostro corpo riesce a rilasciare il sudore. Il motivo per cui ci sembra. Quindi a livello scientifico la differenza tra aria con più o meno umidità a questi livelli di temperature non è percepibile dal corpo umano. È troppo piccola la differenza per essere percepita, per avere valore. Il motivo per cui pensiamo che con l'umidità ci sia una sensazione di freddo più intenso è perché di solito abbiamo questa umidità accumulata sulla pelle, non nell'aria attorno a noi. Quindi la cosa peggiore che voi possiate fare in un contesto molto freddo è in realtà quello di sudare prima di uscire al freddo. Il motivo è che la vostra pelle è bagnata e quindi l'acqua fa da conduttore e percepite di più l'idea, la sensazione di freddo. Una conseguenza del freddo molto intenso che per esempio per me era stata abbastanza inaspettata è la sensazione di disidratazione. Quando fate attività fisica all'aperto in inverno, in realtà spendete una serie di liquidi che non vi aspettereste, non attraverso la sudorazione, ma perché il vostro corpo deve scaldare l'aria che voi introducete all'interno attraverso il naso. Quindi respirare a meno 40 gradi, a meno 30 gradi è faticoso prima di tutto, cioè sentite dolore fisico. A meno 25 gradi quando uscite di casa la prima cosa che provate è una sensazione di dolore al naso quando iniziate a respirare, perché l'interno delle vostre narici si raffredda di colpo. L'aria deve essere riscaldata e il vostro corpo per farlo inizia a perdere liquidi. È difficile immaginarsi questa idea, o perlomeno per me lo era, perché io non pensavo, no, che stando al freddo si perdesse acqua. Però effettivamente quando iniziate a camminare, cioè, e si nota dopo una camminata anche di meno di un'ora, cioè se camminate 40 minuti a meno 40 gradi, inizia a venirvi il mal di testa da disidratazione. E quindi per esempio una cosa che dovete imparare a fare è fare delle pause, fermarvi per entrare un attimo al caldo dopo 20 minuti e iniziare ad assumere acqua, ovviamente all'interno, perché all'esterno la vostra borraccia diventa una specie di piccola stalattite di ghiaccio. E quindi appunto questa sensazione di mal di testa, disidratazione, sensazione di secchezza delle fauci associata al freddo molto, molto intenso. Una seconda serie di conseguenze legate a queste temperature così, così basse invece è legata alla sensazione di fame. Il vostro corpo utilizza più risorse caloriche per rimanere attivo, quindi cioè, sentite più fame in inverno, è una sensazione che si incrementa tantissimo dopo i meno 25, sotto i meno 25 gradi, al punto che iniziate a sentire questa sensazione di fame anche dopo aver fatto appunto attività abbastanza corte nel tempo, no? Per cui veramente camminare 40 minuti a meno 40 vi fa arrivare a casa pensando che dovete mettere qualcosa nello stomaco. E ci sono alcuni alimenti che funzionano meglio di altri per isolarvi dal freddo, e questi sono i grassi animali. Le diete storiche, diciamo, delle popolazioni che vivono all'interno di climi molto molto freddi sono molto ricche di carne, soprattutto carni molto grasse, diciamo, e anche pesci molto molto ricchi di grassi e molto povere in generale di verdure, perché è difficile trovare verdure che riescano a sopravvivere a queste temperature. Una cosa che per esempio a me aveva affascinato molto è l'idea che chi segue una dieta, cioè oggi è possibile ad Astana per esempio seguire una dieta vegano vegetariana, perché cioè, riuscireste comunque con la globalizzazione ad avere accesso a tutta una serie di prodotti che vi permettono di seguirne una anche in maniera equilibrata. Ma una cosa che chi segue una dieta del genere ad Astana riporta è l'idea che la sensazione di freddo nei mesi invernali aumenta molto di più che per chi consuma carne. E io pensavo che questo fosse dovuto alla, cioè alla singola persona, non alla dieta in sé, no? Però magari alla, non lo so, alla mancanza di capacità di monitorare, io pensavo le proteine in particolare, per cui no? non riuscire ad assumere abbastanza proteine vegetali porta alla... Alla sensazione di freddo, che però può essere corretta. Invece no, non è, il problema non è legato a questo, pare. Non ho capito esattamente la motivazione scientifica, devo essere sincera, del perché l'assunzione di proteine non è abbastanza per contrastare questa idea, però sì, cioè chi segue una dieta vegetariana vegana in queste parti del mondo fa molta più fatica a diciamo sopravvivere al freddo e a gestire la sensazione di freddo. Detto ciò, se non vivete in una zona del mondo che arriva a meno 40, non è un problema, continuate assolutamente, questa non è una, un giudizio sulla dieta che seguite, che sia carnivora, che sia vegetariana, che sia vegana, soltanto sappiate che c'è chi sente questa differenza, che si manifesta soprattutto nelle estremità del vostro corpo, per cui diventa più difficile mantenere le dita dei piedi al caldo, le dita delle mani e il vostro naso anche quando uscite all'aperto. E un'altra conseguenza, a mio parere positiva, legata al vivere a questi climi così freddi, è proprio la distruzione, no, della cultura delle diete, perché vabbè, ovviamente saprete che il grasso, i tessuti adiposi isolano dal freddo, per cui c'è un vantaggio nell'essere in sovrappeso in questi climi, perché sentite meno il freddo e il vostro corpo ha bisogno di meno energia per mantenere una temperatura interna corporea piacevole. Però c'è anche un altro tipo di vantaggio evolutivo, che è legato a quest'idea che vi dicevo in precedenza, del fatto che a meno 40 gradi anche fare attività fisica abbastanza tranquilla, come per esempio camminare, richiede uno sforzo energetico importante e vi fa venire fame, e quindi avere delle riserve di grasso sul vostro corpo e avere un metabolismo molto lento che facilita, no, la creazione di questo tipo di riserve di grasso, ha un vantaggio evolutivo per le popolazioni che vivono in queste parti del mondo, perché potete pensare che appunto ogni chilo di grasso in più che avete è una riserva potenziale di energia che potete sfruttare nel momento in cui vi trovate a queste temperature e ne avete bisogno. Questo tipo di vantaggio evolutivo negli umani ovviamente c'è adesso mediato, no, da una serie di richieste culturali che comunque, cioè, ci portano, no, ad operare una serie di modificazioni sul nostro corpo, però si vede molto bene negli animali che vivono in questo tipo di climi, perché tendono a essere sempre, no, un po' più grandi delle versioni che ci sono in altre parti del mondo, no? Più grandi sia in termini di struttura ossea, però anche e soprattutto in termini di peso, no? Tendono ad essere degli animali molto rotondetti. Il mio preferito, che vi consiglio di andare a vedere in dei video perché è un animale bellissimo, è il gatto di Pallas, che è un gatto siberiano, in russo si chiama Kotmanul, che riesce a sopravvivere a temperature appunto di meno 40, meno 50 gradi, grazie alla quantità di pelo e di tessuto adiposo che ha, quindi si sembra proprio un gatto molto ciccione ed è particolarmente carino, penso, da vedere. In termini di sensazioni corporee, assumendo che voi abbiate le risorse adeguate per riuscire a coprirvi nel contesto, il vostro corpo tra i meno 5 e i meno 20 gradi riesce a essere funzionale, per cui percepite ovviamente il freddo, percepite il cambiamento di temperatura, ovviamente percepite che meno 5 è meno freddo di meno 20, però non ci sono delle grandi conseguenze, quindi riuscite ancora a respirare senza avere problemi, facendo entrare l'aria dal naso. L'Europa comunque registra in alcune zone del continente temperature di meno 20 gradi in maniera normale durante l'inverno, per cui diciamo un tipo di temperatura che è ancora gestibile, anche se ovviamente in Italia è quasi impensabile, no, riuscire ad arrivarci al di fuori di zone montagnose. Dai meno 25 gradi invece iniziate a sentire delle conseguenze fisiche, anche se riuscite a coprirvi, per cui la prima conseguenza è che l'aria inizia a essere abbastanza fredda da farvi male quando respirate, quindi bisogna respirare dal naso e il vostro corpo inizia ad utilizzare l'energia e l'acqua per riscaldare l'aria che state inalando. Questo succede a prescindere dal fatto che voi riusciate a coprirvi bene. Iniziate a essere a rischio di ipotermia. Questo tipo appunto l'ipotermia è quando si verifica quando il vostro corpo rimane per troppo a lungo a una temperatura interna di al di sotto dei 35 gradi. Questo può succedere per una serie di motivi. Uno è proprio l'esposizione a un clima molto freddo, ma potreste rischiare anche se respirate aria molto fredda, ingerite una quantità grande di aria molto fredda, che di solito succede se state respirando con la bocca. È uno dei motivi per cui, per esempio, se andate a sciare vi viene detto in montagna di non respirare con la bocca ma respirare col naso, è perché l'aria fredda appunto, cioè, vi fa male ai polmoni. Cioè, prima di tutto sentite il dolore fisico, però mantenere l'inalazione per troppo tempo è problematica, quindi dovete coprirvi per non se non riuscite a respirare dal naso, però inizia anche a farvi male la pelle potenzialmente. Quindi se non siete bene coperti, a meno 25 gradi iniziate a rischiare la possibilità che soprattutto le estremità del vostro corpo si congelino. Solitamente il tipo di sensazione che si prova più spesso, e questa si prova abbastanza frequentemente anche se vi coprite bene, è il frostbite, cioè appunto il primo stadio in realtà della cancrena da freddo, che è una sensazione di dolore alle estremità che diventano rosse. Quando vedete il colore rosso, soprattutto sulle dita, sul naso, sulle dita dei piedi, è un sintomo cioè del fatto che dovete scaldarvi, tornare al caldo, però tutto sommato ancora un sintomo abbastanza tranquillo. Quello che succede è che nel momento in cui rimettete le mani, le dita dei piedi o il vostro naso in un posto caldo, inizierà a darvi fastidio, perché riuscite proprio a sentire nuovamente la sensazione del sangue che torna a circolare, no? È un po' una sensazione simile, però più dolorosa, di quando vi si addormenta una gamba, per esempio, e riuscite a sentire il sangue tornare in circolo. A meno 35 gradi, soprattutto se siete in presenza di vento, l'acqua nei vostri occhi inizia a ghiacciarsi, sulle ciglia si formano delle specie di cristallini di ghiaccio dovuti appunto alla presenza di acqua. Inizia a diventare fastidioso tenere gli occhi aperti. Se non vi coprite bene la bocca e il naso, la sensazione di dolore ai polmoni aumenta e inizia a sembrare una specie di puntura costante. Fare attività, sforzi fisici per un tempo continuato, sostenuto in questo tipo di temperatura è sconsigliato, e comunque dovete reintegrare le calorie perse e l'acqua persa in maniera continuativa. A queste temperature, se iniziate a sentire mal di testa, vertigini, confusione mentale, dolore agli arti e sensazione di nausea, è consigliato di spostarsi al caldo immediatamente, perché questi potrebbero essere i sintomi dell'inizio di un'ipotermia che, se non viene gestita, può anche diventare abbastanza grave. Queste sono appunto una serie di reazioni biologiche, no? Che il vostro corpo incontra e mette in atto quando raggiungete una certa temperatura. Ad Astana, in realtà, la temperatura di meno 40 gradi viene raggiunta solamente per 2 settimane l'anno di solito, però nel mese di gennaio e febbraio ci si assesta attorno ai meno 25, meno 30, e quindi insomma la vita a queste temperature bisogna imparare a gestirla per stare qui in inverno. Al di là però degli adattamenti biologici, quello di cui avete veramente bisogno sono una serie di adattamenti sociali, no? Perché vivere a meno 30 gradi, in realtà, appunto, abbiamo visto, il vostro corpo riesce a farlo, però ci sono tutta una serie anche, no, di meccanismi sociali che lo rendono più gestibile. E mi fermo per un'altra pausa, abbiamo un'altra canzone degli Irina Khairatovna, questa volta Aidahar, che è sempre un altro nome di uomo, sempre fa parte di questa doppia collezione di canzoni che sono state commissionate dal deodorante Old Spice. Vi consiglio di andare a vedere anche in questo caso il video, e questi sono gli Irina Khairatovna.
Открывая двери без ключа. Налетели как саранча. Стал богаче даже богача. Раскидался как Джеки Чан. Тут такой красавчик, тут такой молодец. Мужиком должен стать мальчик, мужиком станет отец. Кто такой ути-пути? А, ты чё ли борец? Ладно, тогда мы не будем. Вижу, ты тоже самец.
Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как Айдахар.
Меня зовут Бекзат, но все зовут меня.
Чудо света это море по колено это легенда дискотека это лучший запах века это бека. Арталар не ди Дарвон шах банди Жардаем из компит на бит. Так это ценакинда ангангл баланда. Чё там? Сизндым бииста. Он дай там даже компьютеры виснут. Кто там? Отсюда бальмисн. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как Айдахар.
Я не сум Биг Плат, но меня все знают как...
Века нас учит танцы, за ним охотятся папарацци. Века авторитет гигантский, когда он шутит, надо смеяться. Учит всех нас, как подняться. Наш жигит Soul Spice'ом лучшая комбинация. Века это лучшая иллюстрация. Он расскажет все молча, покажет все точь-в-точь. Не знаю, как будет лучше, но для Беки все очень просто. Ночь, день, ночь, все отточено для роста. Когда пытается сделать проще, он все равно сделает все наилучше.
Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как Айдахар.
I am David Beckham, but everybody calls me.
E quindi abbiamo visto quali che sono gli adattamenti biologici del vostro corpo nel vivere in un clima molto freddo, ma in realtà gli adattamenti sociali anche sono abbastanza importanti per poter sopravvivere a queste temperature. Questa è una scoperta che è stata testata, che è stata fatta studiando il comportamento dei primati e mettendo a confronto per esempio popolazioni di primati che vivono in parti del mondo dove le temperature sono state storicamente molto fredde, con primati invece che vengono da parti del mondo con temperature più calde. Si è osservato che all'interno dei gruppi che risiedono in temperature glaciali, quello che succede è che ci sono una serie di pratiche di mutuo aiuto che si estendono sull'intera popolazione. Nelle femmine prendono la forma di una cura più estesa nei confronti dei cuccioli, che poi si rivede in un cambiamento biologico, in un adattamento biologico, perché mi sembra che la dopamina venga rilasciata più a lungo all'interno delle femmine di queste specie e viene fondamentalmente stimolata l'attenzione nei confronti dei cuccioli. Si nota anche un cambiamento
sentito una maggiore tolleranza nei confronti tra maschi della specie, una capacità di lavorare in comune più alta che si nota nei confronti di altri gruppi di primati, e in generale lo sviluppo di organizzazioni sociali, diciamo, che sono complesse all'interno di queste colonie di primati. Gli scienziati pensano che la motivazione per cui questo succede è che sopravvivere in climi freddi richiede accesso a appunto la solidarietà fondamentalmente della vostra comunità, perché dovete essere messi in condizioni di appunto tenere aiuto rapidamente quando no, la situazione diventa problematica. Quindi c'è questa serie di ricerche che è stata fatta, almeno sugli animali sembra puntare al fatto che gli animali che vivono nei climi molto freddi hanno delle organizzazioni, no? in gruppi che sembrano essere più stabili di quelli invece di animali che vivono in climi più caldi o dove comunque il cibo è anche più abbondante. Questa cosa si rivede nelle popolazioni umane. E quindi c'è una vera e propria etichetta, una serie di comportamenti sociali che, se siete bambini e crescete all'interno di questi climi freddi, acquisite immediatamente, ma che invece se ci arrivate da adulti probabilmente notate. La cosa interessante è che quando ne parlo con i miei amici di qui, ovviamente tutti mi dicono, vabbè sì, è ovvio che sia così, cioè è un'ovvietà, però nessuno mai all'inizio, no, ha saputo spiegarmi, guarda, questa è la serie di cose che devi fare quando arrivi a questa temperatura. Una classe di comportamenti per me molto evidenti, che secondo me si nota abbastanza se mai vi troverete, no, a stare all'aperto in un clima del genere, sono i comportamenti legati agli spostamenti, soprattutto in contesto urbano. Per cui, per esempio, se state uscendo da un palazzo e una persona sta entrando, il diritto di passaggio è per la persona che sta entrando, sempre, scavalca anche i ruoli di genere, nel senso che normalmente gli uomini kazaki tengono le porte aperte per le donne, viene considerata una cosa che va fatta, ma se vi trovate invece in un contesto in cui fa molto freddo, la persona che si trova all'aperto ha il diritto di passaggio, perché è più importante farla entrare che non voi riusciate ad uscire in maniera comoda. Questa cosa non è possibile farla per esempio negli autobus, in cui ovviamente dovete aspettare che chi sta sull'autobus scenda per poter salire, e allora una regola non scritta di cortesia nei confronti dell'autista è che si cerca di non fargli aprire la porta davanti, quindi quando dovete scendere andate a posizionarvi sulla porta in mezzo, e per salire anche ci si cerca di posizionare in mezzo, e alla fine così l'autista non è obbligato a continuamente aprire e chiudere le porte. Quando vi trovate invece che state camminando per strada, le macchine, quando fa molto freddo, vi danno il diritto di passaggio in quasi tutti i contesti in cui vi trovate, perché l'idea è che sia appunto visto come non maleducato, però cioè pericoloso quello di farvi stare fermi a lungo, e quindi se voi state camminando è la macchina che si ferma per far passare il pedone, perché così voi non dovete interrompere il vostro movimento e quindi riuscite a togliervi dalla strada il più in fretta possibile. Quindi no, ci sono tutta questa serie di comportamenti che i kazaki mettono in atto in maniera assolutamente intuitiva, e noi magari no, perché non siamo abituati, no, che questa è la che queste sono le regole. Però vedete che più o meno sono tutti legati a quest'idea che quando voi vi trovate all'aperto, quello che volete fare è minimizzare il tempo in cui le persone che stanno all'aperto ci si devono trovare senza avere riparo. Un'altra regola non scritta legata, che cambia anche poi l'urbanizzazione, no, la costruzione della città, altra regola non scritta è che quando fa molto freddo si dà per scontato che se vi state muovendo a piedi non riusciate a fare grandi spostamenti a lungo termine, e quindi dovete spesso inframmezzarli con delle pause, e quindi viene vissuto come assolutamente normale il fatto che voi possiate entrare all'interno di un negozio, un bar o una, appunto un edificio senza necessariamente dover comprare nulla o dover fare qualcosa di particolare, ma fermandovi nell'anticamera di questo spazio per riuscire a riscaldarvi prima di uscire. E quindi quello che noterete è che appunto c'è un'anticamera molto spesso nelle costruzioni, nei palazzi, in queste città molto fredde, soprattutto ai piani terra, che isola ovviamente il negozio dall'arrivo del freddo, perché ci sono delle doppie porte, però anche crea uno spazio per cui chi sta camminando per strada può fermarsi per 5 minuti, riscaldarsi e poi ricominciare a camminare.
E questa serie però di comportamenti, no, di aggiustamenti sociali alla temperatura fredda non vanno invece a toccare il funzionamento vero e proprio della città, perché comunque a queste temperature molto basse ad Astana la vita continua per esempio le attività commerciali, i ristoranti, gli uffici pubblici eccetera continuano a funzionare anche a queste temperature. Si nota invece che c'è un cambiamento nelle scuole, nel senso che le scuole vengono chiuse quando la temperatura raggiunge meno 40 gradi in presenza di vento e di nevicate intense. Questo però perché solitamente i bambini qui vanno a scuola camminando da soli per strada, e quindi c'è l'idea di non volerli forzare a doversi muovere in questa maniera per raggiungere la scuola. Però diciamo, al di là di questa di rendere più facile lo spostamento e di limitare lo spostamento in queste condizioni, non c'è l'idea che i meno 40 gradi siano una condizione in cui non si possa non si possa, no, continuare la vita. Interessante poi per gli stranieri che si trovano a vivere in questo paese è l'idea che si instaura quasi una reazione psicologica all'arrivo del freddo da parte della popolazione locale. Questa è una cosa su cui tanti stranieri commentano quando arrivano qui, che il classico commento che vi farà un kazako è che quando inizia l'inverno, quindi di solito alla seconda settimana di ottobre c'è un cambiamento molto veloce di temperatura, si può passare anche a temperature ancora di 18, 20, anche 25 gradi ad arrivare invece a temperature che già raggiungono lo zero, e questo è il momento che i kazaki percepiscono come il più freddo dell'anno. Per cui se voi parlate con persone cresciute ad Astana al 16 di ottobre vi diranno: oh mio Dio, ci sono meno 5 gradi, fa freddissimo, al punto che vengono cancellate lezioni di yoga, si cerca di limitare gli spostamenti, le mie amiche si rinchiudono in casa, e poi però nel momento in cui invece l'inverno vero inizia c'è questo proprio cambiamento psicologico, per cui invece le mie amiche kazake a meno 25, meno 30 nel freddo di gennaio invece si spostano in giro per la città, e quando gli si fa notare: ah, ci sono meno 20 gradi, oggi fa abbastanza freddo, la risposta è: no vabbè, ma tutto sommato l'inverno non è ancora arrivato. Quindi c'è questo proprio cambiamento psicologico che si instaura nella cittadina tipica di Astana, e ovviamente nel resto del Kazakistan o dell'Uzbekistan, Kirghizistan e Tagikistan non si raggiungono le stesse tipo di temperature, queste sono abbastanza uniche, però si raggiungono sempre delle temperature abbastanza fredde, cioè comunque si scende fino ai meno 20 gradi in ognuna di queste di questi paesi, anche se magari in alcune zone per tempistiche meno prolungate. E finora vi ho descritto una serie di aggiustamenti sia biologici, no, incontrollati, che succederanno nel vostro fisico, sia anche aggiustamenti sociali di etichetta che sono richiesti una volta che vivete a temperature così basse. Finora l'ho fatto tra l'altro facendo finta, cioè separando un po', no, l'idea del freddo da quella della neve, per cui vi ho descritto ovviamente la situazione dal punto di vista della sensazione di freddo, però immaginate che anche quando vi state muovendo in giro per la città di Astana a meno 30 lo state facendo
comunque con la neve presente, quindi oltre al freddo c'è l'aggiunta, no, delle problematiche dovute al fatto che magari vi state muovendo con cumuli di neve che vi arrivano al ginocchio e quindi vi rallentano ulteriormente nel movimento e aumentano ancora di più, no, cioè il vostro discomfort. Cioè, detta così, no, finora vi ho descritto tutta una serie di condizioni negative, in realtà c'è una sensazione molto positiva legata al freddo, che è anche un po' il motivo per cui l'aggiustamento sociale e psicologico più grande che potete fare per vivere in un clima del genere è quello di imparare ad apprezzare questo tipo di sensazione, perché il freddo ha una funzione di rilassamento del sistema nervoso. La terapia del freddo è una terapia che viene utilizzata in alcune situazioni proprio per calmare, riequilibrare il sistema nervoso, riesce a calmare l'ansia perché dà uno shock al vostro sistema tale per cui vi rilassate. Questa funzione del freddo, tra l'altro, è alla base della rielaborazione della teoria del freddo in un trick di produttività che è diventato a un certo punto molto popolare all'interno della Silicon Valley in California, per cui questa idea che se voi iniziate la vostra giornata con una doccia molto fredda state resettando il sistema nervoso, a questo punto potete iniziare la vostra giornata di 25 ore lavorative ricaricati ed energici. In realtà questa è una sensazione che si prova quasi immediatamente ed è una sensazione che è piacevole e non riesco a descrivere come, non so se riesco a descrivere a parole questo tipo di sensazione quando uscite all'aperto, perché uscite a meno 30 e ovviamente sì, la prima sensazione è il dolore quando iniziate a respirare, però dopo un po' di secondi inizia a entrare una sensazione di calma, che è una sensazione quasi meditativa, per cui a me per esempio succede che mi sembra che i miei pensieri riescano a rallentare molto di più e mi sembra che sia in un certo modo paragonabile a un tipo di sensazione che potete magari allenare con esercizi di respirazione se per esempio vi dedicate alla meditazione. Questo tipo di sensazione è una sensazione molto bella da provare ed è una sensazione che io associo tantissimo all'inverno ad Astano, all'inverno siberiano, e che per esempio con le temperature di freddo, no, che si riescono a raggiungere in Italia non è possibile farlo, non è possibile raggiungere. Non so se questa è una conseguenza in realtà del fatto che rallentate la respirazione e quindi rallentando la respirazione si ha, no, come conseguenza anche questo rallentamento dell'ansietà e della capacità di pensare rapidamente. Potrebbe anche essere semplicemente una conseguenza fisica, però è una conseguenza che per me è proprio strettamente collegata all'uscire all'aperto in questo tipo di clima, e quindi andare a fare giri nella natura in questo tipo di clima con il vento e ammirando poi la grandezza delle steppe attorno a noi è proprio una sensazione che mi è molto cara e che mi fa a volte desiderare che arrivino queste temperature, perché quando non la provo un po' mi manca. Sembra difficile immaginarcelo ovviamente se non l'avete mai provato, ma chi ha provato questo tipo di sensazione all'interno di questo contesto naturale invece se la tiene cara come ricordo. E penso che chiudo qui. Questa è stata un'altra puntata che ho iniziato pensando non riuscirò a riempire del tempo parlando dell'idea di freddo, invece come avete potuto vedere avevo molto da dire, e chiudo con l'ultima canzone di oggi, sempre degli Irina Khairatovna, e questa è un'altra dei loro pezzi più famosi, che è Kettik. Chiudo con loro, noi ci sentiamo tra 2 settimane.
Come al solito, questa era Lorda d'Oro, ci state ascoltando su Radio Onda Rossa, sulle frequenze 87.9 o dal sito ondarossa.info. Se volete propormi degli episodi particolari, avete domande, curiosità o sapete qualcosa di più degli argomenti di cui ho parlato oggi, volete farmelo sapere, mi potete scrivere a ordadoro@ondarossa.info. E per cui io vi saluto con Irina Kairatovna e, come al solito, un saluto in particolare a chi ci sta ascoltando privato della propria libertà personale. Ciao ciao!
Тонкая линия, нежность и бриллиант. На тысячу карат, эй, нам пора. Домой кель, это мой парад. Твой зад тут в эпицентре. Мне плевать на комплименты. Я пусть и без чувств заберу тебя в лучшее место. Кетто, верн доста. Кетто, верн доста. Кетто, верн доста. Кетто, верн доста.
Ты зациклена на деталях. Я провинциальный тип со своей моралью. Четырки Путин друг, ебать, мозг ставит грани. Ты с парнем, ведь ты занят, так и перетаем. Скажи нахуй правила нам. Я по глазам вижу, что ты хочешь. Вижу, как ты точишь слабым. Да ты напальна, дама, ты напальна. Да не важно, че главное твоя талия.
Get the Verdasta. Get the Verdasta.
Комбата в городе 12 ночи. Синь кузин говорят, ну что ты очень хочешь. Айналам тулан хыздар, бетерын корчат. Маған жақында апал, кетуге просишь. Кім тоқташ, есімінді қайталаш. Не дедін, естілмейді, бері жақындаш. Джонни Депп, өкінем, үйтіп жатаспаш. Көршілерім ояу, қаты шыңғырмаш.
Кетті, бәрін таста. Get the Verdasta. Get the Verdasta. Get the Verdasta.